Principio di causalità nella storia della salvezza, implicazioni in ordine al concetto di superuomo. Il superuomo, attenzione, allora, riassumiamo. Nel sapere epistemico, cosa c'entra Nietzsche? Nietzsche, in collegamento con Stirner, nella mia visione, ha focalizzato il concetto del santo cristiano, il superuomo. Perché il santo cristiano è il superuomo? Perché il cristiano cattolico, parlo cristiano intendo cattolico, a differenza del protestante o di chi dice che il libero arbitrio non esiste, cosa fa? Dice: io sono causa della mia salvezza, non con la presunzione, attenzione, c'è il concorso della grazia, qui c'è una visione ortodossa della fede cattolica. Ma a me qui l'aspetto della grazia non mi interessa perché io sto analizzando un altro punto. La grazia qui è trascurata. Per non fare l'eresia, no? Preciso che c'è la grazia. A me interessa che nella visione cattolica l'uomo determina la propria salvezza con le opere. E questo dà le vertigini, come abbiamo detto. Perché se io non agisco sono dannato. E quindi io sono causa della mia salvezza. E quindi io sono il superuomo. Questa è la concezione epistemica del superuomo che si collega a quello che ho sempre detto nel sito fin dall'inizio e quindi si va a precisare il concetto. Avevo detto all'inizio del sito, il superuomo è l'uomo che è un qualcosa di più dell'uomo, questo qualcosa di più è l'uomo più opere, cioè lavoro e studio, vabbè, lasciamo stare il lavoro e studio, le opere di salvezza. Uomo più opere uguale qualcosa di più dell'uomo, cioè superuomo, cioè uomo più etica, per etica intendo fare il proprio dovere. E ora appunto ecco che ho detto appunto l'uomo causa della propria salvezza, perché la salvezza deriva dalle opere. Ecco, allora, collegandoci al titolo dell'esposizione, il principio di causalità nella storia della salvezza. Nell'episteme si fa una differenza tra storia dell'umanità e storia della salvezza, i due concetti sono diversi. La storia dell'umanità è l'insieme degli eventi della storia, la storia della salvezza è il senso di questi eventi, cioè la visione unitaria e direzionale del percorso storico, così come guidato dall'uomo, così come guidato da Dio, così come guidato dal concorso tra l'uomo e Dio e i condizionamenti di Dio. E quindi, essenzialmente, osservando la vita dei santi, che strutturano la storia della Chiesa e la storia dell'umanità con le opere, ecco che la storia dell'umanità, appunto, si rileva, è fatta dalle azioni degli uomini. E quella parte della storia dell'umanità, il senso della storia dell'umanità, che è la storia della salvezza, è fatta dalle azioni degli uomini. Le azioni degli uomini generano la storia e anche se c'è il condizionamento dell'inconscio e poi c'è il condizionamento demonico, si parla sempre di azioni umane. Qui voglio fare, integrerò il titolo, voglio fare un appunto su Freud. Una considerazione, una digressione altamente culturale su Freud. Alcuni psicoterapeuti, perché io ho conosciuto i psicoterapeuti, gli psicologi, non sono d'accordo con la psicanalisi. Perché? E qui appunto viene a che fare, si rileva un giudizio che avrei anticipato, ma perché non mi ricordo neanche la storia della filosofia, ma penso, ma sono sicuro che è così. Popper ha criticato il marxismo e ha criticato la psicanalisi. Non mi ricordo, non vado a vedere. Mi pare che Popper abbia criticato la psicanalisi. Perché i psicoterapeuti non sono d'accordo con Freud? Perché l'opera di Freud, la psicanalisi, è una metafisica. Infatti, ha focalizzato la distinzione tra es e io. Superio, il super io qui non mi interessa. Distinguendo tra l'es e l'io, Freud fa una metafisica e mi va bene a me perché io sono metafisico. Agli psicanalisti, agli psicoterapeuti non va bene questa distinzione. Per due ragioni. La prima perché i psicoterapeuti non sopportano che ci sia l'inconscio perché loro stessi sono soggetti inconsci, personalità soggetta all'inconscio, e non vogliono sentirsi condizionate. La seconda ragione è che loro non sanno, neanche questa la sanno, è che distinguendosi tra l'es e l'io, tu puoi, come Freud, dire che l'io è sotto scacco dell'es, e l'io è condizionato dall'es, e l'io è sopraffatto dall'es, ma distinguendosi tra l'es e io, tu fai dell'io un'entità separata dall'es, quindi autonoma, quindi metafisicamente fondata, perché ma se c'è l'io c'è anche il libero arbitrio. Questi ragionamenti sono ultra schematici e sono ragionamenti che utilizzano la razionalità epistemica, e mi piace questo perché non ho mai avanzato nel sito un'analisi del mio uso del ragionamento, perché chi analizza il mio modo di ragionare scopre che qui c'è una razionalità epistemica agente, c'è una nuova forma di razionalità. Se tu dici io, concetto focalizzato e identificato metafisicamente in modo oggettivo, dici anche libero arbitrio, perché l'io sta con libero arbitrio sta con l'io, l'essere invece riguarda il condizionamento, che poi sappiamo a livello inconscio c'è il demone. E quindi Freud, con il suo narcisismo, il vuole essere il grande pensatore, è andato a fare una metafisica, è andato a distinguere l'essere dall'io, e quindi grazie a Freud hai dato ragione al cattolicesimo, l'io esiste, quindi la libertà esiste. Rifacendosi al titolo d'esposizione, noi qui abbiamo a che fare, con il principio di causalità nella storia della salvezza. C'è la causa se c'è, anche qui schematizzo, un soggetto agente dotato di libera consapevolezza, di coscienza e di libero arbitrio. Io faccio questa cosa consapevolmente, la causa. Poi la causa può anche essere intesa come condizionamento, ma abbiamo detto, se c'è il condizionamento sull'io da parte dell'ess, l'io è distinto dall'ess, sarà condizionato, ma è anche libero. Concludendo la schematizzazione freudiana, l'analisi della schematizzazione freudiana, a cosa serve il superio? Il superio serve a equilibrare l'ess. L'ess sta da una parte, il superio sta dall'altra, il superio, la coscienza morale, argina il condizionamento dell'ess e l'io che sta in mezzo è libero. Freud dice no, l'io è condizionato e dall'ess e dal superio. No, dice l'episteme, il superio argina l'ess e libera l'io che sta in mezzo. Il superio diventa aggressivo quando subisce l'interferenza dell'ess, ed ecco che c'è la figura del padre, sì morale, ma morale in modo oppressivo, sensi di colpa, nevrosi, fai questo, fai quello, umiliazione, ed ecco che viene fuori il soggetto che non vuole lavorare per obbedire a Dio, vuole lavorare per se stesso, ed ecco qui il cantismo, ecco qui la volontà di una norma morale interiore, la volontà di rifiutare una norma morale esteriore, il protestantesimo, il libero arbitrio non esiste, o se esiste la salvezza non viene dalle opere, cioè l'uomo che vuol fare e agire e fare il bene per se stesso, per amore di se stesso e non per Dio. Anche l'uomo, come ha detto un cardinale, l'uomo che dice ah io faccio questo ma non voglio nulla in cambio, è innamorato di se stesso, lo fa per narcisismo, perché dice io sono buono perché non voglio niente in cambio, e quindi orgoglio e quindi peccato. Quindi il principio di causalità nella storia della salvezza, la storia è fatta da azioni da parte dell'uomo che è libero, e quindi questo uomo che è libero, se fa azioni positive, diventa santo, e quindi il concetto di superio, di superuomo, il superuomo che struttura la storia dell'umanità e la storia della salvezza, perché si focalizza qui il concetto, la storia è fatta da atti umani. E qui vorrei fare un esempio, no? L'esempio molto opportuno di quello che succede oggi in Italia al governo Renzi, no? Chi è questo Renzi? È uno, lasciamo stare la predisposizione messianica, lasciamo stare gli aspetti di dire motivazionali, ma chi te lo fa fare? Perché vai ad aiutare le persone? Puoi farlo per ambizione, ma poi se tu vuoi essere buono puoi essere anche preso per uno stupido. Oppure tu cosa fai? Sei santo, ti prendono in giro. Renzi è un giovane che ha 2 anni meno di me, che da sindaco di Firenze, prima era presidente della provincia di Firenze, mi pare, no? Adesso è presidente del Consiglio. Prima non c'era il presidente del Consiglio Renzi, adesso c'è. Il che significa che questo uomo ha preso un insieme di decisioni, e adesso l'Italia si trova questo presidente del Consiglio perché lui si è autoimposto come presidente del Consiglio. Cioè la storia d'Italia frutto delle decisioni di un singolo. Appunto il principio di causalità nella storia della salvezza. Cioè la storia dell'Italia condizionata dall'autodeterminazione e autoimposizione positivamente di un giovane che decide adesso ci penso io, quindi libere scelte, libere azioni, ecco.